Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Simone Olianti. Ciao Simone, ben arrivato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Con Simone era un po' di anni che non ci si sentiva, perché Simone, tra le varie cose, lui è un psicologo, un docente di etica, un life coach, scrive dei libri molto molto belli, molto interessanti, perché sono sempre propositivi. E lo spunto è appunto l'ultimo libro scritto da Simone. Poi ci sarà venerdì sera una conferenza su questo libro di presentazione qui a Varese, precisamente a Gornate, presso i ricostruttori, e poi sabato mattina un workshop su quello che andremo a parlare, perché questo nuovo lavoro di Simone ha il titolo Scegliere la gioia. Come nasce questo libro?
Beh, allora, intanto il titolo completo è Scegliere la gioia e ha come sottotitolo Il discernimento come arte di vivere. Perché ho scelto questo titolo? Perché credo che la vita non è quello che ci accade, quanto piuttosto quello che scegliamo di fare con quello che ci accade, quello che scegliamo di essere con quello che ci accade. Allora io sono partito da una domanda, no? Che è la domanda che riguarda tutti noi, perché tutti noi dobbiamo fare delle scelte continuamente, tutti noi siamo chiamati a prendere delle decisioni. Se potessi tornare indietro, vorrei vivere ancora così, fare le stesse scelte, cambierei qualcosa. Ecco, io credo che il tema della scelta sia determinante, ma è anche vero che senza saggezza, senza discernimento, si rischia di fare delle scelte che poi sono, come dire, penalizzanti, no? Che poi svalutano o diminuiscono la bellezza, il gusto di stare al mondo, il gusto di vivere, il gusto delle nostre relazioni. Quindi il tema del discernimento, che è un tema sia caro alle filosofie antiche, che chiamavano phronesis e saggezza, ma anche sicuramente a tutta la grande tradizione spirituale cristiana, a partire fin dai pari del deserto nel IV secolo fino certamente a Sant'Ignazio di Loyola, che per primo ha sistematizzato le regole del discernimento. Allora, l'arte del discernimento è una vera e propria arte di vivere. Allora, possiamo scegliere di vivere nella gioia? Possiamo farlo, bisogna imparare come si fa.
Infatti nella tua quarta di copertina hai preso una frase di Ralph Emerson, dice: stiamo sempre per metterci a vivere, ma non stiamo mai vivendo.
Sì, stiamo sempre per metterci a vivere, ma non stiamo mai vivendo. Allora, la domanda potente è: che cosa dobbiamo fare? Come dovremmo essere per vivere una vita nella quale ci riconosciamo?
E qui sta.
Che cosa dovrebbe accadere perché potessimo fare una vita che diciamo questa è la mia vita, questa è la vita che volevo fare, anche se, parliamoci chiaro, siamo sempre un po' inadeguati alla vita che facciamo, no? In qualche misura, no? Non è che ci sarà mai una pienezza totale in questo senso, però la domanda, le domande aprono il cammino e io credo che dovremmo farci delle domande potenti, no? La domanda potente è proprio questa di come si fa a fare una vita degna di essere vissuta e che veramente arrivi alla fine della vita e non hai solo rimpianti, non hai soltanto rimorsi, ma veramente puoi dire ho vissuto la mia vita, ecco, non ho realizzato i sogni degli altri, ho vissuto i miei, ho realizzato il mio desiderio, ho seguito il mio desiderio, non ho tradito il desiderio che mi animava, no, fin dalla giovinezza. Io credo che questo sia un aspetto molto importante, ma per far questo occorre discernimento, e il discernimento è un'arte che non si impara chiaramente con facilità, che non si impara soltanto ascoltando delle cose belle o leggendo dei buoni libri, anche se questi aiutano indubbiamente, ma si impara soprattutto nell'accompagnamento con persone che hanno questo dono, questa capacità di discernere.
Sì, senti, però certe volte ci si trova in certe situazioni che non sai da dove sono arrivate, però ci sei dentro magari a malincuore. E allora come si fa?
Beh, ci si può trovare in certe situazioni, ma bisogna vedere innanzitutto com'è che ci siamo finiti dentro, no? Alle volte può capitare perché come ho detto all'inizio, la vita non è qualcosa però che ci accade, no? La vita è anche quello che scegliamo di fare con quello che ci accade. Possono capitare degli eventi che noi non possiamo controllare perché non sono controllabili, come per esempio una malattia, come per esempio un fallimento, una perdita, che sono eventi dolorosi e che certamente noi non auspichiamo che accadano nella nostra vita. Quando ci sono dentro bisogna imparare a viverli, bisogna imparare a viverli senza scappare, no? Credo che il discernimento serva anche a illuminarci per vedere come possiamo riuscire a vivere in certe situazioni non desiderabili, che sono anche fonte di sofferenza, senza scappare, perché poi la fuga produce ancora più sofferenza. Allora io credo che si tratta di vedere il discernimento come l'atto supremo di esercitare la nostra libertà nella responsabilità. Ecco, ripeto, l'atto supremo di esercitare la nostra libertà però nella responsabilità, cioè nella risposta che siamo chiamati a dare agli eventi della vita, a quello che ci accade, alle situazioni in cui ci troviamo anche coinvolti, no? Questo discernimento ci aiuta a diradare le nebbie e a vedere il senso che possiamo e vogliamo dare a quello che stiamo vivendo. E credo che questo fa una grandissima differenza fra subire la vita in maniera passiva, subirla, vivendo pilotati dagli eventi, piacevoli o spiacevoli che siano, quindi soltanto come oggetti pilotati, e invece viverla come soggetti della nostra vita, no? Quindi non più soltanto sospinti da eventi delle circostanze, dai nostri mutevoli stati d'animo che ci portano poi a subire quello che ci accade, ma riuscire a essere sempre soggetti e protagonisti di quello che ci capita di vivere e che scegliamo di vivere, no? Quindi c'è un altro modo di vivere, ma per far questo bisogna allargare lo sguardo, raffinare lo sguardo. Allora il discernimento che cos'è? Questo atteggiamento si acquisisce man mano che lo si esercita ed è proprio la capacità di raffinare lo sguardo, di distinguere ciò che produce vita da ciò che ci dà invece morte, di distinguere ciò che ci porta sulla strada della pienezza e della gioia da ciò che invece avvilisce la vita e non la rende più degna di essere vissuta. Ecco, credo che questo sia il compito fondamentale del discernimento.
Diventa quasi un lavoro, insomma.
Certo, assolutamente sì, ma è il lavoro di stare al mondo, no? Quando nel libro della Genesi si legge che Dio nel capitolo 3 dice alla donna partorirai con dolore, il termine ebraico etzev si può tradurre anche con sforzo, partorirai con sforzo. Ecco, per partorire se stessi occorre sforzo, per partorire veramente se stessi occorre sforzo, non è qualche cosa che è automatico, anzi il problema è quando noi viviamo la nostra vita seguendo soltanto gli schemi degli automatismi, no? Quando siamo pilotati dai nostri automatismi, quando non siamo più protagonisti, responsabili di ciò che facciamo, no? In qualche modo lo subiamo. Allora uno potrebbe dire, ed è così che si apre il libro, perché il libro si apre soprattutto con una domanda, delle domande a cui non è facile neanche trovare una risposta, perché c'è un dibattito filosofico, etico, scientifico in corso di altissimo livello. Quanto siamo liberi di scegliere quello che scegliamo? Quanto siamo liberi di vivere quello che vogliamo? No? Il grande tema della libertà, del libero arbitrio, che oggi è messo in discussione un po' da tutte le parti, riesumando anche forme di determinismo che da Democrito in poi non hanno cessato di insidiare il povero libero arbitrio, ogni tanto provano a farcelo fuori, no? Ma io credo che nonostante condizionamenti psichici, nonostante condizionamenti biologici, fisici, nonostante condizionamenti ambientali, l'uomo resta comunque libero di scegliere. Se questo non fosse possibile, viene meno anche tutto il grande tema della responsabilità individuale, della responsabilità personale. Quindi io credo che nonostante i condizionamenti, e siamo condizionati, e di questo bisogna diventarne consapevoli il più possibile, io credo che l'uomo resti comunque libero di determinare la propria vita e di fare delle scelte che in qualche modo poi caratterizzano la vita che scegli.
Sì, insomma, mentre stavi parlando stavo proprio pensando a questa nostra libertà, ma insomma certe volte parlando si dice ma siamo imprigionati in un sistema che ci pilota insomma su certe scelte.
Ecco perché occorre discernimento, perché sennò tu non sai se quello che stai facendo è il frutto di quello che desideri davvero o è semplicemente quello che ti inducono gli altri, in maniera più o meno subdola, in maniera più o meno mascherata, celata, con messaggi suggestivi, con messaggi ipnotici. E proprio per quello occorre discernimento, per distinguere. Discernere significa setacciare, distinguere ciò che tu vuoi veramente fare, che produce in te vita, da ciò che invece tu non vuoi fare, non vuoi vivere, non vuoi sentire, non vuoi amare, non vuoi ascoltare, che magari vorrebbero costringerti a farlo e tu non lo vuoi fare. Allora il discernimento è proprio questo setaccio, è proprio questa capacità di distinguere le sirene di Ulisse, per tornare al famoso canto dodicesimo dell'Odissea, dove Ulisse si fa legare all'albero e mette la cera nell'orecchio dei suoi compagni. Ecco, distinguere le voci melodiose, suggestive, ipnotiche delle sirene, per ascoltare invece il canto melodioso di Orfeo. Quindi per scegliere una vita bella, insomma, non basta dire no a ciò che ci fa male o che ci porta a fare il male, ma bisogna farsi sedurre da ciò che è buono, da ciò che è bello. Mi verrebbe da dire farsi sedurre dal canto più melodioso di Orfeo. E questo esige imparare l'arte del discernimento, che, ripeto, è l'arte di stare al mondo. È l'arte di scegliere la vita che vogliamo fare, scegliere la persona che vogliamo essere.
Ok, allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Simone Olianti, stiamo parlando di questo ultimo suo lavoro, questo suo libro, Scegliere la gioia, il discernimento come arte di vivere. Una cosa volevo così chiederti, perché in prima battuta dicevi, nella prima parte parlavi di non vivere i sogni degli altri, e come sogni mi viene in mente il genitore, insomma, che ha dei sogni sui figli, piuttosto che un lavoro, una situazione di coppia dove marito e moglie hanno dei sogni per l'altro, insomma, e certe volte costringono l'altro a vivere un proprio sogno, e allora qui siamo lontani dalla gioia, dalla libertà.
Bella questa domanda, guarda, mi piace molto. Un grande filosofo francese, Gilles Deleuze, diceva: non c'è incubo peggiore che vivere il sogno degli altri, che essere succubi del sogno degli altri. Non c'è incubo peggiore, no? Questo vale per i figli, soprattutto quando abbiamo nei loro confronti delle aspettative che poi non corrispondono al loro desiderio. Mentre invece nella vita di coppia, nel rapporto coniugale, nella vita di coppia, secondo me una delle cose che è più importante e che non viene quasi mai sottolineata nella vita di coppia è che bisogna in qualche modo farsi compagni dei sogni dell'altro. In qualche modo bisogna accompagnare il sogno dell'altro, no? In modo che non subentri quel veleno mortifero che subentra spesso nella vita coniugale, che è la frustrazione, no? Quando si sente che i nostri sogni, quello che noi credevamo che sarebbe stato, quello che era il nostro desiderio, viene soffocato, in qualche modo sperimentiamo una forma di frustrazione che può diventare devastante per la relazione, no? A questo proposito io mi ricordo, lo racconto spesso, ma credo sia una cosa, mi pare di averla scritta in un altro libro, però nel Coraggio di Vivere, il libro che si intitola Il Coraggio di Vivere, ma insomma mi sembra che adesso possa essere utile questa cosa. Quando mio figlio era piccolo, aveva 10 anni, si faceva una camminata nel bosco, mi fece una domanda che mi lasciò veramente abbastanza di stucco, perché mi disse: babbo, ma gli errori si possono rimediare? Io non seppi che rispondere, gli dissi: guarda, ci penso. Il giorno dopo tornammo nel bosco a camminare e mi disse: babbo, ci hai pensato? Sì, sì, guarda, ci ho pensato. Secondo me ci sono degli errori gravi che si rimediano e ci sono degli errori troppo gravi che si rimediano male. Qualche volta sì e qualche volta no. Allora lui che mi avrà chiesto? Mi chiese: babbo, quali sono gli errori troppo gravi? E gli dissi: ci penso. Ci pensai, perché questa cosa mi ha aiutato tantissimo a mettere a fuoco, no? A fare discernimento. Allora dissi: guarda Pietro, io credo che il primo errore veramente troppo grave che si rimedia male è tradire il proprio desiderio, fare una vita che non è la nostra, fare una vita nella quale non ci riconosciamo. Allora, bisogna mettere a fuoco che cosa si intende o cosa intendo io per desiderio. Il desiderio non è il capriccio, il desiderio non è la voglia, il desiderio è ciò che rende la vita viva e che ci anima fin da quando siamo piccoli a seguire, direbbero i greci, il nostro daimon, eh? Il nostro daimon che in qualche modo ci spinge, ci conduce verso la pienezza di quello che si è e di quello che si potrebbe diventare, no? Diventa ciò che sei, diceva il poeta Pindaro, il poeta greco, no? Diventa ciò che sei. E come si fa a diventare ciò che siamo? L'unico modo è seguire il proprio desiderio. Ma siccome viviamo nella nebbia, nella confusione, nelle suggestioni, nei messaggi ipnotici che ci bombardano dalla mattina alla sera, questo richiede discernimento, questo richiede attenzione, soprattutto discernimento dei sentimenti e discernimento dei pensieri, discernimento dei pensieri. Questo è l'aspetto fondamentale, di cui nel libro poi si parla abbondantemente. Tutta la parte più importante del libro, dopo un'introduzione più filosofica e psicologica, c'è tutta la parte del discernimento spirituale della grande tradizione cristiana, dove si parla soprattutto del discernimento dei pensieri a partire dai pari del deserto. Ecco, questo non so se ho risposto alla tua domanda, ma è una domanda molto suggestiva, molto intrigante, molto interessante.
Sì, invece io ti sottolineo che mi è piaciuto molto, ecco, vivere il sogno dell'altro. Penso che vivere questo sogno dell'altro sia una forma di libertà che non può che portare gioia.
Sì, ma sicuramente, perché il contrario è la frustrazione. Quando sistematicamente si frustra, si avvelena, si coarta il sogno dell'altro non prestando attenzione al suo desiderio, la vita di coppia diventa molto difficile, perché subentrano le infiltrazioni dal soffitto che poi lo fanno crollare al soffitto. Sai cosa succede quando ci sono le infiltrazioni nel tetto, no? Magari ci sono delle infiltrazioni che vanno avanti per mesi, qualche volta per anni, e non te ne accorgi. Alla fine il tetto crolla di punto in bianco e tutti a dire: ah, ma come mai, si volevano tanto bene, quello se n'è andato, è scappato di casa, quello ha preso e se n'è andata con un altro. No, no, non è che è di punto in bianco, è che lì c'erano delle infiltrazioni da anni che alla fine hanno finito per creare, come dire, una situazione per cui poi il matrimonio è crollato di punto in bianco, no? Ma non è che è crollato di punto in bianco, erano anni che c'erano delle infiltrazioni, no? Che hanno avvelenato, che hanno inquinato i rapporti. Io credo che bisogna prendersi cura dei sogni dell'altro, bisogna avere questa forma di amore che non è semplicemente riducibile a un aspetto di passione o un aspetto di attrazione, è proprio, direi, la parte più delicata, più rispettosa dell'amore, della cura verso l'altro, no? Che è quello di accompagnare davvero i suoi sogni e quello di aiutarlo anche a realizzare. E poi sognare insieme, sognare insieme, vita di coppia significa soprattutto sognare insieme.
Sì. Senti, le domande sono tante perché poi parlare con te è sempre bello. Veniamo fuori da un periodo abbastanza drammatico, no? Questo Covid che ci ha costretto chiusi in casa, ci hanno obbligato a non uscire, a non avere rapporti con gli altri. Come viene fuori questo arte di vivere ora?
Ma guarda, al di là di tutte le domande, di tutti gli slogan un po' retorici che si sono profusi durante il Covid, diventeremo migliori, questa cosa ci cambierà, andrà tutto bene, tutte tutti questi slogan un po' da quattro soldi che abbiamo ascoltato durante il Covid, io credo che si diventa quello che vogliamo diventare, capito? Non è che uno diventa migliore in automatico perché ha subito una sofferenza. La sofferenza fa incavolare, la sofferenza fa arrabbiare, qualche volta la sofferenza fa chiudere in maniera drammatica, no? Dipende da come la sofferenza. Così come tutto il resto nella vita. Quindi ecco il discernimento dove fa la differenza, no? Non è che una cosa in sé automaticamente ti rende migliore, come la vecchiaia non ti rende automaticamente più saggio, ti rende soltanto più vecchio, capito? Perché tu diventi anche più saggio, occorre discernimento, occorre aver fatto delle scelte, occorre aver fatto tutto un percorso di consapevolezza, di conoscenza di sé, anche dei propri limiti, delle proprie fragilità, occorre essersi come dire, aperti alla vulnerabilità dell'amore, al rischio di amare, al rischio di della relazione che sempre ha un elemento di vulnerabilità, di fragilità, no? Quindi come fare? Non è che il fatto, non mi sembra di vedere a giro che siamo, almeno a livello sociale, per quello che posso vedere, per quello che posso ascoltare anche nel mio lavoro di accompagnamento delle persone, sinceramente a me non mi sembra di vedere tutto questo gran miglioramento rispetto a prima, ecco, anzi forse per certi versi alcuni stati d'animo, alcune ansie, alcune paure si sono esacerbate con il Covid, ecco, non sono certamente migliorate. Quindi noi siamo quello che riusciamo a fare di quello che ci accade, capito? Di come noi in qualche modo setacciamo tutto quello che ci capita nella vita e lo trasformiamo in qualcosa che produce frutto, che produce fecondità, no? Allora te, delle cose scartate, delle cose che, questo ce lo insegna la natura, che è una grandissima maestra, tutto ciò che viene scartato serve per fecondare la terra. Allora, dipende da cosa ne facciamo noi di questi scarti, possiamo utilizzarli per fecondare la nostra vita o possono avvelenarcela completamente, costringendoci a chiuderci ancora di più, ma non perché c'è il lockdown, perché il lockdown ce lo mettiamo noi nel cuore, ce lo mettiamo noi nella mente, perché i lucchetti ce li mettiamo noi nel cuore, non è che ce li mettono gli altri, no? Però bisogna vedere che cosa ne facciamo di questi scarti, se servono per produrre vita, se sono fecondi o se invece sono semplicemente scarti da buttare.
Simone, io intanto ti ringrazio di questa chiacchierata, aspetto proprio il venerdì sera per sentirti in modo un po' più ampio di questa sottolineatura su questo tuo libro. Mi piace così in chiusura quello che tu scrivi, un detto di Seneca che dice: non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.
Sì, esatto, non esiste vento favorevole se uno non sa dove andare. Ecco, allora il discernimento che indica una direzione, indica una strada, no? Indica un percorso. Allora quando tu vedi la strada, quando la vedi, e la vedi soltanto camminando, perché il cammino si apre soltanto camminando, non si apre stando fermi. Ma bisogna osare, bisogna avere l'audacia di mettersi in cammino, sapendo che solo così la strada si apre e chiaramente il discernimento aiuta a individuare quella strada che ci porta nella direzione della gioia, che è pienezza di vita.
Senti, prima di salutarti, proprio l'ultimissima domanda: perché leggere questo libro, Scegliere la vita, il discernimento come arte di vivere?
Perché scegliere questo libro? Beh, mi verrebbe da dire perché è bello, secondo me è un bel libro. No, non lo dico con presunzione, io sono ovviamente un lettore accanito perché faccio l'insegnante da 30 anni e quindi ho letto migliaia di libri e leggo tantissimo. Credo sia un buon libro perché è una buona sintesi sul discernimento sia dal punto di vista filosofico, sulla scelta dal punto di vista psicologico, e soprattutto è una buona sintesi, e non ce n'è tante, sul discernimento dal punto di vista spirituale, utilizzando però un linguaggio non tecnico, ma un linguaggio esistenziale a cui tutte le persone possono accedere anche se non hanno una preparazione specifica in queste discipline. Ho di proposito utilizzato un linguaggio esistenziale, chiaro, semplice, con molti esempi, credo possa essere un libro non soltanto gradevole ma soprattutto utile, almeno l'ambizione mia è questa, che sia un libro utile, certo, che serva a qualcosa, che serva a qualcuno. Questo è,
senti Simone, ma tanto per è un po' autobiografico?
Autobiografico in senso stretto no, chiaramente ci sono poi delle cose che io tirato fuori anche dalla mia vita, quello sicuramente, ma è un saggio, quindi non è un romanzo, ci sono elementi autobiografici in senso stretto, però evidentemente ogni tanto faccio riferimento anche alla mia vita, a quello che io ho imparato, a quello, anche al mio lavoro, perché insomma scordiamoci che facendo l'insegnante, lo psicologo da tanti anni, ho anche avuto la possibilità, insomma, di conoscere, di vedere tante persone, di conoscere anche le parti delle persone più intime, più profonde, insomma questo in qualche modo mi ha aiutato, mi ha arricchito tantissimo, e il mio lavoro mi piace proprio perché mi arricchisce costantemente, continuamente, no? Nella conoscenza anche dell'altro. però elementi autobiografici in senso stretto no, certamente ci sono molti spunti a partire sia dalla mia vita personale che dal mio mestiere.
Bene, grazie Simone, io ti saluto e ti do un grande abbraccio e buon cammino.
Grazie, ti ringrazio anch'io Sergio per questa bella chiacchierata, saluto tutti i nostri ascoltatori e gli auguro veramente una vita ricca di gioia.
Guarda che ti aspetto per il prossimo libro però,
Benissimo, grazie.
Ciao.
Arrivederci, grazie.